flashing you.
Per giorno che perde il sonno
pensando a uno sguardo. Gente che passa, che vive, che sente, che non crede a parole sante. Gente che parla, che vive, che inventa.
Buongiorno a tutti voi, carissimi ascoltatori, bentrovati qui alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutte le mattine dalle 8 alle 9.30, orario di quarantena, ancora penso che porteremo avanti così questa settimana, poi vedremo forse dalla prossima, visto che oggi è 4 maggio e teoricamente ci sono state le riaperture delle fabbriche, forse molti di voi sono andati al lavoro, sono già usciti di casa e non hanno avuto tempo di ascoltare la rassegna stampa. Intanto saluto i collegati, chi ha scritto già da stamattina: Emanuela, Stefano, Monica, Simone, Massimiliano, buongiorno a tutti voi, Sere Gattara, Fabius, Gianluca, Luisa e tutti gli altri ascoltatori collegati, e chi sta scrivendo già sulla chat redazione RBN su Telegram, un saluto ovviamente a tutti voi. E appunto, dicevo, gli orari potrebbero cambiare nella settimana prossima, vedremo un attimo cosa fare per consentire a tutti di ascoltare la rassegna stampa. Intanto oggi è lunedì 4 maggio, lo sapete tutti quanti, oggi è il giorno, il grande giorno della riapertura, perché alla fine non potevano tenerci chiusi in casa tutta la vita. Ovviamente, che cosa hanno fatto? Un grande caos normativo per cui tutti possono fare tutto e tutto è contemporaneamente vietato o a responsabilità dei cittadini. Ve lo spiego molto meglio. Il titolo del Corriere della Sera stamattina è: Conte, l'ora delle responsabilità, sta a noi decidere se evitare dolorosi dietro front. Responsabilità. Sta a noi decidere. Quando dice noi e quando parla di responsabilità parla del popolo italiano, non di se stesso, ovviamente, no? Quindi abbiamo creato caos normativo, adesso sta a voi, no? Perché voi oggi potete uscire di casa, potete scrivere che state andando a trovare un congiunto, un cugino di sesto grado, un affetto stabile, e potete dire che state andando a fare attività motoria e fare 500 km in bicicletta, potete fare tantissime cose. O potreste non farne nessuna, perché poi alla fine sembra come se tutto sia concesso, ma allo stesso tempo tutto quanto resta vietato. È cambiato tutto, ma non è cambiato niente. Questi decreti sono stati la cosa più sciocca e complessa volutamente messa in campo dal governo proprio per creare, diciamo così, l'incertezza e per poter dire domani, se dovesse risalire la curva dei contagi, italiani, a colpa vostra, se è risalita la curva dei contagi, adesso dobbiamo chiudere di nuovo. Bah, dubito fortemente che si possa tornare indietro a questo punto da questa fase, anche se dovessero risalire i contagi, come diciamo sempre, non è da tempo ormai. È il momento di combattere a viso aperto il virus, non di nascondersi, non di evitare i contagi, ma di mettere in campo quelle soluzioni per contrastarlo viso a viso, faccia a faccia, anche insomma, con tutti gli strumenti possibili. Quali sono questi strumenti possibili che lo Stato dovrebbe mettere in campo adesso? Quando parlo di Stato, ovviamente parlo del governo, di questo governo di fenomeni. Cosa dovrebbero mettere in campo? Un poderoso potenziamento della sanità pubblica, una poderosa ed esponenziale crescita dei posti in terapia intensiva e dei posti in ospedale, cosa che è stata fatta ma non a livello, secondo me, ancora necessario, una poderosa sanità di prossimità, quindi la possibilità per ognuno che dimostri un sintomo da contagio di ricevere immediatamente a casa la visita di qualcuno, il medico di famiglia, la possibilità di essere seguito, ricevere una terapia immediatamente, già dai primi sintomi, così come è stato fatto con i famosi, con i Zingaretti, con i Porro, se presa per tempo, adesso è assolutamente, a meno che non si sia ovviamente un soggetto a ultra rischio, un ultra settantenne, un super cardiopatico, se presa per tempo è assolutamente controllabile, si può assolutamente guarire, purché si venga preso per tempo, perché qui c'è gente, ripeto sempre, che è morta perché è stata lasciata per 2 settimane a casa con 40 di febbre e a cui veniva data soltanto la tachipirina. Quindi questo è quello che è successo nel passato. Oggi abbiamo altri strumenti, con una sanità di prossimità possiamo intervenire subito e fermare immediatamente il virus in prima battuta. Dopodiché, che cosa serve? Assoluti e totali controlli, tamponi immediatamente a chi manifesta i sintomi, test sierologici per vedere tutti quelli che l'hanno avuta e che non l'hanno avuta, e così si può ripartire in tutta tranquillità. Si potrebbe ripartire così già da subito, già con i negozi aperti, già senza le restrizioni, magari tenendo soltanto la mascherina per qualche tempo, ancora per qualche mese, ma si potrebbe ricominciare la vita esattamente come l'avevamo lasciata. Per fare questo lo Stato dovrebbe metterci una marea di soldi, ovviamente, dovrebbe spendere una marea di soldi, e questo loro non lo vogliono fare, quindi vogliono lasciare la responsabilità a noi e vorranno, giustamente, quando risalirà la curva dei contagi, dare la colpa al popolo italiano. Nel frattempo registriamo, diciamo così, una grande, diciamo, un riscoprire le piazze. Abbiamo visto in questo sabato diverse piazze occupate da proteste spontanee o proteste organizzate. Abbiamo visto commercianti, abbiamo visto imprenditori, abbiamo visto mascherine tricolori occupare le piazze italiane. Insomma, in tantissime piazze d'Italia c'è una voglia di tornare, appunto, a urlare la rabbia e a chiedere un grande cambiamento, soprattutto chiedere che questo governo che ha affrontato l'emergenza si levi di torno e lasci le decisioni per il futuro di questa nazione, appunto, al popolo. Torniamo al voto, torniamo a far esprimere gli italiani sul loro futuro. Questo è, penso, una delle basi di rivendicazione che hanno animato le piazze che abbiamo visto in questo fine settimana. Ovviamente ci auguriamo che queste iniziative continuino, che le piazze si riempiano sempre di più per arrivare ad una grande manifestazione a Roma per mandare l'avviso di sfratto a un governo ormai bollito, fallito, e una legislatura soprattutto che non rappresenta più l'Italia e la volontà degli italiani. Qualunque decisione da prendere per il futuro dovrebbe e deve passare, secondo noi, attraverso il parere e l'opinione e la volontà del popolo italiano. I partiti si mettano giù a dipingere i programmi per il futuro e poi gli italiani sceglieranno qual è quello secondo loro migliore, anche perché fin qui quei partiti di governo non hanno presentato nulla se non aria fritta, soldi che non sono arrivati, ci sono le aziende che chiudono, i lavoratori che non hanno visto ancora la cassa integrazione, gente che ha fatto la domanda all'INPS per i 600 euro che ancora non è stata accolta, ogni volta ne tirano fuori un'altra, prima 600, poi 800, poi li porteremo avanti nel tempo, poi qua, poi là, ma alla fine non arriva niente, tutti quanti sono appesi all'incertezza data dall'incapacità di questo governo di agire, capacità di agire o incapacità di trovare soluzioni, è ovvio, perché alla fine in una condizione di sovranità monetaria che manca, quando non puoi stamparti da solo il denaro che serve alla tua nazione, la coperta è sempre troppo corta, quindi se vuoi mettere i soldi nella cassa integrazione o negli aiuti a fondo perduto alle imprese che non esistono e che non si sono ancora visti, li dovrai sottrarre da qualche altra parte, quindi o tagli gli stipendi ai dipendenti pubblici, o tagli la sanità pubblica con tutte le conseguenze del caso, o tagli la scuola pubblica, come magari qualcuno può immaginare e prefigurarsi di un continuo fino all'eternità svolgersi delle lezioni online, e quindi tagliare tutti i costi degli edifici scolastici e di vabbè, insomma, lo Stato si trova in un gran caos perché non ha più la sua sovranità monetaria e questi al governo non sanno che pesci prendere. Ma infatti andiamo a vedere il Corriere della Sera, iniziamo a leggere gli articoli. Bando alle ciance, appunto, Conte l'ora della responsabilità, sta a noi decidere se evitare dolorosi dietro fronte, no? Come se lui è il governo, non ha nessuna responsabilità, adesso tocca ai cittadini, io ho emanato le mie norme fumose che dicono tutto il contrario di tutto, poi fate voi, niente autocertificazione, poi continuano sotto gli articoli, niente autocertificazione per lavoro, passeggiate sport, qui c'è il nuovo modulo, scarica il PDF, ma sì, lo vogliamo andare ad aprire? Lo vogliamo vedere, il modulo in PDF? Perché no? Vediamo un po'. Nuovo modulo in PDF, autodichiarazione, io sottoscritto Nato Il, mi sembra esattamente identico a quello precedente, dichiara sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto a misure quarantena, che lo spostamento iniziato da con destinazione X, essere a conoscenza di misure contenimento, essere a conoscenza di ulteriori limitazioni disposte con i provvedimenti della regione, dove vado e dove arrivo. Sotto lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute. Nel nuovo modulo, almeno questo pubblicato dal Corriere della Sera, non c'è scritto, non si parla della visita ai congiunti, ai parenti, agli affetti stabili, agli amici veri e non falsi e tutte queste altre imbecillità che si sono premurati di comunicarci in questi giorni. Il Viminale dice il senso di responsabilità dei cittadini ed equilibrio da parte di chi fa i controlli. Le regole del 4 maggio, questa è la circolare del Viminale, ci vogliamo impazzire a leggerla? Sì, la conferma il Viminale, nella circolare in cui elimina la possibilità di chiedere al prefetto l'apertura in deroga delle aziende. Entra in vigore domani il DPCM 26 aprile che dovrebbe far ripartire una buona parte delle attività produttive industriali, le restrizioni però si allenteranno ma solo in parte, e poi c'è il nodo delle ordinanze locali, perché ovviamente oltre alla diciamo così, iniziativa legislativa del governo e dello Stato centrale si sono unite poi tutte le varie differenziazioni fatte da regione a regione, per cui per esempio qui nel Lazio è possibile, io ho letto l'ordinanza regionale, muoversi per andare a pesca in tutto il territorio del Lazio. Dice, dove sta andando lei? Ti metti una canna da pesca in macchina e vai dove ti pare in tutto il Lazio senza problemi, sto andando a pescare. così è per la regione Lazio. Coronavirus, ogni regione fa da sé, sia le messe in Sardegna, ecco, ok, alla pesca in Puglia e anche nel Lazio, ho aperto adesso l'articolo. Dal 4 maggio inizia la fase 2, ma le regioni affrontano in ordine sparso tutte le ordinanze dei governatori che stabiliscono permessi e divieti ad hoc. Ecco qua, e c'è una lista, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, il Veneto, la Toscana e il Lazio. Vediamo il Lazio, visto che chi trasmette si trova nel Lazio, mascherina obbligatoria all'aperto, ma solo se si parla con un'altra persona. Scusate, non ce la faccio, mi fa troppo ridere questa cosa. Mascherina obbligatoria all'aperto, ma solo se si parla con un'altra persona. Supermarket aperti fino alle 22, o meno male, negozi aperti fino alle 21:30. Quale? Quelli che sono aperti adesso, le librerie, le cartolibrerie, perché i negozi dovrebbero aprire il 18 maggio. No, possibilità di takeaway, sì, stanno studiando i provvedimenti per stabilimenti balneari, per i quali si pensa al numero chiuso, i parrucchieri, sarà possibile anche la riapertura di sette cinematografiche, ma con regole molto severe. Un'altra delle industrie che si è fermata è quella della cinematografia, che qui nel Lazio con Cinecittà e altro è molto molto attiva. Vabbè, insomma, i vari provvedimenti impareremo a conoscerli, poi tanto dai giornali non si capisce molto di dove vogliono andare a parare le regioni. Comunque si va avanti così, visite e spostamenti, sia i fidanzati, no, gli amici, il chiarimento del Viminale non elimina tutti i dubbi. Ma che ci importa se tanto possiamo dire che stiamo andando a pesca e possiamo andare ovunque, per dirlo. Bus, treni, aerei, come viaggeremo, quanti posti a bordo, dipende. Ah, che bello, questa è la certezza normativa dello Stato. Quanti posti a bordo, dipende. Difficile far rispettare la distanza di 1 metro su bus e tram. Sono il vero anello debole della ripartenza. I timori per un ritorno all'auto privata e gli incentivi per bici e monopattini. No, l'auto privata, il timore di cosa? Si viaggia da solo in macchina o in due, magari persone che si conoscono, che vivono insieme. Quale problema c'è a utilizzare l'auto privata? Dove sta l'assembramento? Anzi, l'auto privata forse è il mezzo che più di tutti può garantire negli spostamenti una certa distanza. Quindi timori per un ritorno all'auto privata, incentivi per bici e monopattini, queste sono le grandi idee, incentivi per bici e monopattini, perché l'auto privata sarebbe pericolosa, invece la bici e il monopattino sarebbero migliori, non si sa. Le regole sui mezzi e il rischio di un nuovo boom dell'auto. Una catena è forte quando il suo anello debole, scusate, questo lo devo leggere, diceva Christian Bernard, il chirurgo del primo trapianto di cuore. Una catena è forte quanto il suo anello debole. Ma e in un'operazione delicata come la fase 2, l'anello debole sono proprio i trasporti, specie quelli urbani. Non sarà facile mantenere il canonico metro di distanza nei corridoi della metro, su un autobus che ti sballottola sul pavé o sui sanpietrini, davanti alle porte di un tram, tra chi sale e scende. Per questo il decreto ci fa salire il primo piccolo gradino della ripartenza. Fissa regole precisi, ma praticabili, si domanda l'autore dell'articolo, non io, per ogni tipo di trasporto, con il rischio che molti preferiscano l'automobile e il risultato di un ingorgo continuo e la possibilità per chi può di scegliere mezzi alternativi come bici o monopattini, che però vanno bene fin quando il tempo regge. E meno male che andiamo incontro all'estate, perché per quanto tempo dovranno ancora esserci le restrizioni sui mezzi pubblici? Punto di domanda. Immagino che loro lo prevedano, vita natural durante, ovviamente. Indossare mascherine anche di stoffa, coprire il naso e la bocca sui mezzi pubblici, non salire sui mezzi se si ha febbre, tosse o raffreddore, durante il viaggio igienizzare frequentemente le mani, ed evitare di toccarsi il viso, evitare le biglietterie e quindi comprare ticket online o tramite app, ma soprattutto la regola più importante, mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, proprio perché è la più difficile da mantenere se pensiamo a cosa erano bus e metro prima che le nostre vite venissero sconvolte dal coronavirus, quando sul trasporto pubblico locale viaggiavano ogni giorno 15 milioni di persone. E dove dovranno andare queste 15 milioni di persone? Se non sulla metro? Ripeto. Cioè, l'idea di contenere il contagio è assolutamente folle. Una speranza che abbiamo sul contenimento del contagio è che il virus sia diventato più morbido, più malleabile, che non ci sia più in giro, ma ripeto, non possiamo nasconderci dal contagio, questo è abbastanza chiaro. Così come è abbastanza chiaro che non possiamo ritornare alla quarantena così come la conoscevamo prima. Comunque il sottoscritto adesso alle 9:30, appena finita la trasmissione, uscirà, andrà a farsi una passeggiata a vedere qual è la situazione fuori. Data Room della Gabanelli ci spiega quando e come potrebbe scattare di nuovo un'allerta a Milano, i 5 scenari sulla crescita dei contagi nei report riservati dalle autorità sanitarie. La soglia critica è fissata a 350 nuovi casi al giorno, e dopo tutte queste amenità sul Corriere della Sera, finalmente sotto troviamo qualcosa che ci interessa un po' di più. Bonomi, il presidente designato di Confindustria, dice, i soldi a pioggia finiscono presto, alle imprese servono investimenti, e non servono solo investimenti, caro Bonomi, serve anche una capacità di spesa maggiore e complessiva di tutti quanti gli italiani, perché spesso sento dire imprese, imprenditori, dobbiamo fare fatturato, ma poi questo fatturato, no, con chi lo vuoi fare se non con gli italiani che vengono a spendere e a fare fatturato, e anche nelle esportazioni, le esportazioni caleranno, le nazioni si chiuderanno economicamente in loro stesse, preferiranno tutti mantenere i soldi all'interno del proprio circuito economico. Le esportazioni caleranno, quei prodotti che non esportiamo, chi li deve comprare? Magari potrebbero comprarli gli italiani se avessero maggiore capacità di spesa, ma questa analisi sul mercato interno e sulla capacità di spesa degli italiani, Confindustria pensa sempre di non farla, spera sempre di rimandarla all'infinito, mentre invece è uno dei temi importanti. Dopodiché il presidente designato di Confindustria continua: lo Stato paghi i suoi debiti, sblocchi le opere pubbliche già finanziate e defiscalizzi gli aumenti di stipendio. E qui vedete che c'è una piccola apertura diciamo così, al mettere più soldi in tasca, perché mettere più soldi in tasca ovviamente vuol dire defiscalizzare e aumentare i salari. Ricordo per tutti quelli che parlano di defiscalizzazione, di abbattimento delle tasse, di flat tax, di condoni tombali, di rinvii, siamo d'accordo su tutto, ma quei soldi che non entrano poi nelle casse dello Stato, qualcun altro ce li dovrà mettere. Se la soluzione è indebitarsi con gli strozzini, non va bene, questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Se la soluzione è smettere, cioè non fare entrare i soldi nelle casse dello Stato e tagliare la sanità, tagliare la scuola, licenziare i dipendenti pubblici o altro, questo non va bene. Anche perché ricordo poi a quelli che qui obietteranno e alzeranno il ditino dicendo ma i dipendenti pubblici sono dei fannulloni che non fanno niente dalla mattina alla sera. Quei dipendenti pubblici con lo stipendio che prendono vanno anche a spendere nei negozi dell'imprenditore che magari alza il ditino e dice che i dipendenti pubblici sono tutti da licenziare. È un meccanismo complesso, si tiene tutto in piedi, siamo tutti sulla stessa barca. Quello che semplicemente dobbiamo chiedere è benzina nel motore, liquidità, denaro che deve circolare fluentemente all'interno della nostra economia. E questo lo ricordo anche a chi tutti quelli, Lega, Fratelli d'Italia, parlano di condoni, defiscalizzazioni, smettere di pagare le tasse, abbattere il cuneo fiscale e tutte queste altre cose. Ovvio che tutto ciò va accompagnato con una sanissima sovranità monetaria, oppure, come dice Borghi e come dice Bagnai, con una banca centrale che stampa i soldi e compra direttamente tutto ciò che viene emesso come debito dagli stati, no? Una monetizzazione del debito emesso dagli stati. Si può fare? Certo che si potrebbe fare. La banca centrale lo potrebbe fare? Ni, perché mi sembra che dei trattati lo vietino, quindi bisogna poi aggirare, fare altre cose. Lo farà? No, non lo farà, questo mettetelo bene in testa, così non sarà e così non verrà fatto dall'Unione Europea. Quindi bisogna attrezzarsi, oltre che fare i voli empirici, le proposte, bisogna attrezzarsi per cambiare completamente sistema, perché non ci rendiamo conto di ciò a cui stiamo andando incontro. Forse oggi, quando usciremo di casa, ce ne renderemo conto un po' di più, ma ripeto, servono soluzioni radicali, rivoluzionarie e drastiche, e una di queste è appunto la sovranità monetaria. Me lo apro l'articolo perché, visto che tanto sugli altri giornali troveremo le stesse amenità su cosa possiamo fare o cosa non possiamo fare oggi, andiamo a leggere il presidente di Confindustria, cosa dice il presidente designato di Confindustria. Abbiamo reddito di emergenza, reddito cittadinanza, cassa ordinaria, straordinaria in deroga, NASPI, DISCOL, potrei continuare. La risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di denaro a pioggia, e manco è così, perché fin qui cassa integrazione straordinaria in deroga non è arrivato niente. Denaro che non avevamo, si badi bene, si tratta di soldi presi a prestito. Possiamo andare avanti così un mese, due, tre, ma quando i soldi saranno finiti senza nel frattempo aver fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo, allora la situazione sarà drammatica. Stabiliamo pure che le imprese non debbano licenziare, ma non si salvano per legge le aziende dal fallimento. Se questa è la rotta del governo, l'approdo non può essere che uno: l'esplosione di una vera e propria emergenza sociale già a settembre-ottobre. Il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, sta preparando il trasloco del suo ufficio milanese in assemblea, no scusate, del suo ufficio milanese in Asso Lombarda, da Asso Lombarda a quello di Viale dell'Astronomia, dove è la sede di Confindustria. Il 20 maggio il passaggio del testimone con Vincenzo Boccia arriverà a porte chiuse, l'assemblea pubblica è rimandata a settembre, beh qui dinamiche interne a Confindustria, Boccia se ne va, sostanzialmente non va bene, è stato destituito e messo Bonomi. Lei non è il solo a segnalare il rischio di emergenza sociale, come evitare il peggio? Le proposte non mancano, peccato che al governo difetti la volontà di ascoltare. Ho l'impressione che ci si prepari fin da ora a scaricare le responsabilità su banche e imprese. Beh, che il governo sia uno scarica responsabilità, questo lo avevamo capito tutti e lo ha capito anche Confindustria. E prosegue. Prosegue. Certo, peccato che queste politiche potrà andare, con queste politiche messe in campo potrà andare anche peggio. Il decreto aprile, mobilità 25 miliardi, come lo valuta? Sono molto perplesso, non c'è niente sull'industria, prevale la logica del dividendo elettorale garantendo nel brevissimo periodo un po' di soldi a ciascuna categoria sociale. In precedenza il governo è intervenuto con il decreto liquidità, chiede l'intervistatore, per le aziende. Prendiamo i 25.000 euro al 2% interesse, le domande sono poche, come lo spiega? Troppa burocrazia. E poi quando un'impresa chiede fondi è perché ha un progetto da realizzare. Le politiche del governo aumentano l'incertezza, tirando le somme la liquidità alle imprese non sta arrivando. Le prime tre misure che il governo dovrebbe adottare? Chiediamo, dice l'esponente di Confindustria, che si sblocchino tutte le opere pubbliche già finanziate. Inoltre, sia gli incentivi di Industria 4.0 e sia i pagamenti dei debiti che lo Stato deve alle imprese devono trasferirsi in liquidità immediata, cioè con una detrazione sulle imposte che si pagano quest'anno. Stessa logica. Cosa dice? Lo Stato deve pagare quei 40 miliardi che deve dare alle imprese. Come può farlo? Il presidente di Confindustria dice ok, non ve li paghiamo di tasse. La Lega dice mini bot, stampiamo dei piccoli titoli, una sorta di moneta parallela che diamo agli imprenditori che aspettano i pagamenti e gli imprenditori poi potranno spenderla nel circuito economico, perché poi alla fine con questa moneta potrei pagare anche le tasse, quindi gli imprenditori saranno portati a trattenerla o a utilizzarla per poi avere appunto quello che Boccia chiede direttamente, cioè uno sgravio sulle imposte. Resta sempre il solito punto di domanda, grande come un palazzo, se non si pagano queste imposte, lo Stato dove prende i soldi per fare poi quegli investimenti che chiede anche giustamente Confindustria? Punto di domanda, se mettiamo i mini botte allo Stato non entrano quei soldi, come li mettiamo quei soldi in cassa? Punto di domanda, se non li stampiamo, io la vedo molto dura. Comunque, lei ha largamente criticato la gestione della fase 2, oggi si riparte e non abbiamo ancora capito quali sono state le proposte del comitato di esperti creato dal governo, al cui interno, per inciso, non c'è nemmeno un imprenditore. Stiamo ripartendo senza un metodo, con uno scontro fortissimo governo-regioni. La confusione è sotto gli occhi di tutti. Ora Confindustria si è presa la briga finalmente di criticare anche aspramente il governo con questa intervista e con altre iniziative messe in campo anche in questo sabato, e immediatamente è stato detto che è stata soggiogata dai sovranisti, viene manipolata, viene... Che la sinistra, diciamo, ha sempre, diciamo la sinistra, più che altro la stampa globalista, ha sempre questa visione, quando le cose non vanno non è mai colpa loro, ma è sempre colpa di qualcun altro, che è un po' esattamente l'atteggiamento di questo governo. Nei fatti io ravviso che si sta andando sempre più rapidamente verso una crisi di governo che già abbiamo previsto, che sarebbe avvenuta dopo il 4 maggio, che serviva a far cadere Conte, e che serviva sostanzialmente a mettere su un governo tecnico, e questo atteggiamento di Confindustria è semplicemente un ulteriore passaggio verso quella direzione, la direzione ovviamente prefigurata, io suppongo, da Confindustria è che abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro, indebitiamoci col MES, con l'Europa, con le condizioni capestro e così via. figuratevi, quindi questo, a questo puntano. Comunque l'articolo è interessante e prosegue in maniera interessante, perché tanto delle cose sono, tante delle cose dette appunto a prima vista sono ovviamente auspicabili, aumentare gli stipendi, fare gli investimenti e tutto quanto, il problema è sempre quello con quali denari. L'alimentare non sta subendo la crisi, gli sforzi dipendenti non vanno premiati, vanno premiati certo, per questo abbiamo chiesto al governo di detassare e decontribuire gli aumenti che le imprese possono garantire ai lavoratori alle prese con l'orario ridotto nella cassa integrazione. Tra due settimane poi prosegue l'intervistatore, sapremo dell'impatto sul numero dei contagi se la ripartenza è sostenibile. Questo appuntamento la preoccupa. Quello che mi preoccupa e mi indigna è che si giochi ancora a dare la responsabilità alle imprese di un eventuale aumento dei contagi. Il codice civile mette in capo alle imprese la salute, la sicurezza e i lavoratori. Con il Covid-19 questo genera una situazione potenzialmente deflagrante. Penso al rischio delle cause di lavoro e alla possibilità che venga richiesto alle aziende di dimostrare che un dipendente ammalato non si è contagiato in azienda. Semplicemente una follia, e posso anche condividere da questo punto di vista. Cosa diversa è quando devi garantire la sicurezza sul lavoro, che un operaio ha detto a un altoforno dell'acciaio non muoia, un altro conto è dire che devi contenere il contagio di un virus all'interno di un'azienda. Nelle proposte del PD per la ripartenza si parla di interventi dello Stato con capitale di rischio nelle imprese, anche con quote di minoranza. Che ne pensa? Lo Stato faccia il regolatore, stimoli gli investimenti, per esempio questo sarebbe il momento per rilanciare con più risorse il piano Industria 4.0, visto che questa crisi sopravviverà, a questa crisi sopravviverà chi investirà. E chi investirà? Ma si fermi lì, non abbiamo bisogno di uno Stato imprenditore, noi conosciamo fin troppo bene i difetti. Ma quale difetti dello Stato imprenditore? Innanzitutto dubito fortemente che il PD abbia parlato di Stato imprenditore e di interventi dello Stato con capitale di rischio nelle imprese, no? Perché vorrebbe dire rimettere in piedi sostanzialmente l'IRI, che sarebbe una mossa super azzeccata, quindi figuratevi se nel PD possono partorire un'idea intelligente. Ma lo Stato imprenditore, caro mio Bonomi, funzionava alla stragrande e era da volano poi a tutto ciò che è stato costruito invece dall'impresa privata. Quindi c'era un grande Stato imprenditore, grandi comparti nel settore pubblico e sotto collegati tutti i comparti dell'industria privata e poi della piccola, media e microimpresa italiana. Così l'Italia funzionava quando l'IRI era una delle più grandi aziende al mondo, finché non arrivava quel fenomeno di Prodi a smantellarla, quando nel 1992-93. Quindi comunque, ripeto, Confindustria suona sempre un po' il solito disco rotto, semplicemente oggi da una critica in più al governo, perché ha interesse a farlo cadere probabilmente. Comunque, poi sotto i dossier vogliamo leggerli, Pompeo, gli Stati Uniti dicono numerose prove che il virus arrivi dal laboratorio cinese di Wuhan, cosa c'è dietro l'affondo degli Stati Uniti a Pechino, Boris Johnson, temevo di non farcela, l'annuncio della mia morte era già pronto, virus superati 3,5 milioni di casi nel mondo, Trump vaccino pronto entro fine anno. Anche qui la questione del vaccino è abbastanza controversa, serve, non serve, ci sono altre terapie, plasma, burioni, vogliamo approfondire, approfondiamo. Io francamente se si deve parlare di vaccino dovrebbe essere come tutti gli altri, per secondo me assolutamente pubblico, assolutamente tolto dalla gestione dei privati, delle multinazionali, di Bill Gates, dovrebbe essere prodotto dai centri di ricerca nazionali, prodotto gratuitamente dai laboratori dello Stato e non mai appunto da multinazionali. Bill Gates, il fatto che Bill Gates chiami il Presidente del Consiglio per mettersi seduti a discutere del vaccino mi sembra una delle più grandi follie dei nostri tempi. A che titolo Bill Gates parla di queste cose? Perché si è inventato un sistema operativo e ha monopolizzato i sistemi operativi dei computer di mezzo mondo? Cioè, a questo titolo? Cioè, quale, per quale motivo dobbiamo starlo a sentire? Semplicemente perché è un arricchito? È la follia totale. Quindi ripeto, argomenti molto molto controversi, c'è stata anche una polemica, qui non la ritroviamo sui giornali, magari se volete girarmi qualcosa voi, sul plasma, su Burioni, sulle terapie messe in campo a Mantova e così via, in un valzer come quello che stiamo sentendo qui sotto di notizie discordanti, pareri, contropareri, la mascherina obbligatoria, poi qui sotto c'è un articolo perché si parla di recidive, il rebus dell'immunità, la malattia bifasica e l'utilità della mascherina, tutti i dubbi, chi torna positivo non è più contagioso, l'obbligo di indossare le mascherine e l'incognita sulla veridicità dei test, quindi qui mi sembra proprio che si voglia semplicemente fare sempre un gran caos, poi la polemica sulla Botteri, che è stata presa in giro da un programma di satira che ha scatenato ovviamente le polemiche, attacco sessista, qua e là, gli hanno criticato la permanente, gli hanno criticato la camicetta, in effetti io lo trovo assolutamente inutile criticarla per questo, la Botteri, magari qualcuno, cioè può essere anche una bella donna, una donna affascinante, a me dispiace che faccia propaganda politica invece che fare giornalismo, mi dispiace che faccia la partigiana del globalismo in televisione pagata coi soldi pubblici piuttosto di come si pettina o come indossa la camicetta, ma tant'è, insomma, sappiamo da che parte arriva quell'attacco, ovviamente quando si vogliono fare gli affondi li si fanno sempre in maniera scomposta, forse anche proprio per dare adito alla controparte di poter rispondere con il vittimismo, il sessismo, sono stata attaccata perché non sono carina o perché non sono una bomba sexy. E così via, andiamo a Repubblica, vediamo un po' cosa ci dice questa mattina Repubblica. No, c'era un editoriale interessante che volevo analizzare un attimo con voi sul Corriere della Sera. E scusate, mi sono concesso un sorso d'acqua proprio mentre si passava dal valzer al tema dei Guerrieri della Notte, quindi con un buco di silenzio. Il contagio della povertà, la responsabilità del PD, qual era? Ah no, scusate, questa è Repubblica, no, abbiate pazienza, eccolo qua, l'operazione bene comune, editoriale che potete trovare sul Corriere della Sera, Mauro Magatti, dice, si tratta da una parte di imprimere un forte impulso al rilancio dell'economia focalizzato nelle attività e nei settori che più sono in grado di attuare quel cambio di paradigma, tutto questo senza una virgola, un punto, vado avanti così. Di attuare quel cambio di paradigma economico di cui la pandemia ci rende ancora più consapevoli e virgola, dall'altra virgola, di dare concretezza a quel senso di solidarietà che si è intravisto in queste settimane. Cosa ci vuole dire il signor Mauro Magatti su Corriere della Sera? Ce lo dice nelle prime righe. In queste prime settimane la ribalta è stata tutta per la politica e gli stati nazionali, piange perché non si parlava d'Europa, il signor Magatti. Nella fase dell'emergenza gli interventi straordinari di finanza pubblica sono stati e continueranno ad essere essenziali per contenere le conseguenze economico-sociali del lockdown, un quadro a cui manca ancora il tassello fondamentale dell'Europa, e piange di nuovo. Sappiamo però che queste risoluzioni di urgenza peseranno sul nostro futuro. Sul piano economico, secondo le stime, il debito italiano schizzerà oltre il 150% del PIL. Si lamenta quindi che gli stati sono intervenuti, no, immettendo liquidità. Qui in Italia non l'abbiamo fatto, quindi neanche di questo si dovrebbe troppo lamentare. Comunque, nonostante il nulla messo in campo dal governo, il debito italiano schizzerà oltre il 150% del PIL. E qui il solito mantra del debito cattivo, il debito pubblico che ci fa male. Ma perché? Ce lo spiega, sul piano culturale, prosegue, l'improvvisa disponibilità di denaro pubblico rischia di ingenerare l'idea magica che i soldi alla fine ci siano, basta aprire il rubinetto del sostegno statale, finendo con rafforzare passività e assistenzialismo, di cui non abbiamo proprio bisogno in questo momento. Ma no, non c'è bisogno di assistenza da parte dello Stato di fronte a quello che stiamo vedendo, non c'è bisogno di aprire il rubinetto, mannaggia, poi non è che ci convinciamo che questo possiamo farlo per sempre, no, poi dovremmo tornare alle ristrettezze, all'austerità, ai salari compressi, alla gente che non riesce a mettere su casa, a mettere su famiglia, che deve indebitarsi con le finanziarie anche solo per comprare la macchina, questo gli serve a lui per campare bene. Comunque poi l'articolo prosegue sostanzialmente andando a fare un'analisi che abbiamo fatto anche noi, no? Siamo il paese con il più grande risparmio privato, è il caso che l'Italia, diciamo in qualche maniera, si doti di strumenti finanziari appetibili agli investitori italiani che li facciano mettere magari dei miliardi all'interno del nostro sistema economico, come con un'emissione di bot, come dicevamo noi, che abbiamo chiamato credito pubblico nazionale, per cambiare il paradigma del debito pubblico nazionale. Lo Stato emette questi titoli a 5 anni con un forte interesse 2% annuo al netto dell'inflazione, quindi l'inflazione più il 2% annuo, un buon ottimo titolo di rendimento, così che lo Stato possa avere immediatamente quei 100-150 miliardi di liquidità che servono. Questo lo diciamo noi da tempo, ci stanno arrivando un po' tutti quanti, se addirittura lo troviamo sul Corriere è perché hanno capito che secondo me non c'è altra soluzione. Ovviamente qual è il problema? Il problema è di fiducia. Se lo emette Conte un titolo del genere, ma chi si fida a dargli anche 5.000 lire, no? A un personaggio come Conte? Con i 5 Stelle al governo e col PD, questi pagliacci che si sono insultati fino al giorno prima e che poi per spartirsi quattro poltrone hanno deciso di fare un governo che ha affossato l'Italia. Ma chi si fida a sottoscrivere anche 20 euro di bot emessi da questi personaggi? Capite perché anche l'importanza di cambiare tutto, di sciogliere questa legislatura, di ripartire con un'altra marcia? Perché lo spettacolo indecoroso fin qui è messo in campo dalla classe politica attuale non porta a nessuna fiducia, no? E se dobbiamo chiedere i soldi in prestito ai cittadini perché vogliamo offrirgli questo strumento, noi dobbiamo avere un'altra faccia, dobbiamo ripartire dalla sovranità popolare, cioè quindi dobbiamo ritornare a dare la parola agli italiani, molto semplicemente, cosa che spaventa tutti, perché quando lo diciamo poi, ma come si fa ad andare a votare? Puoi fare la fila al supermercato, non puoi fare la fila al seggio elettorale? Cioè, qual è il problema? Il problema è il periodo in cui c'è un governo di transizione che si occupa solo degli affari correnti. Ma perché questo che abbiamo in piedi, che cos'è? Non è un governo che si sta occupando soltanto degli affari correnti, cioè di gestire male questa crisi dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico. Quindi non c'è nessun problema. Il problema è richiederlo e Salvini e la Meloni non lo stanno facendo. Non chiedono ritorno al voto, non chiedono scioglimento delle Camere, cosa che stranamente invece chiedevano mesi fa. Ho partecipato anch'io insieme agli altri, insieme magari anche a voi, a manifestazioni di piazza in cui eravamo sotto al Parlamento, eravamo a Piazza San Giovanni, a chiedere che si tornasse al voto dopo che era stato messo in piedi il governo Conte. Perché non si chiede più? Dobbiamo arrivare a un governo tecnico? Vogliamo dare l'appoggio esterno a un governo Draghi? Io spero proprio di no, sarebbe, diciamo così, la fine e la pietra tombale sulla fiducia nei partiti sovranisti. Vedremo, insomma, dove si andrà a parare. Cari, carissimi amici miei. E cosa ci dice Repubblica nei titoli? L'Italia mette la testa fuori, meno controlli sulle strade. Cronaca del lunedì di fase 2, in 190 sul treno da Milano. Si può fare o no? Altro titolo. Si può fare o no le risposte agli ultimi dubbi. Lo speciale, l'Italia riparte, tornano al lavoro 4 milioni e mezzo di persone, il Viminale dice addio alle città blindate, contiamo sul senso di responsabilità dei cittadini, nuovo modulo ma non sarà sempre necessario. Ricciardi, chi è Ricciardi? Così in modo lo titolano Ricciardi, una volta era Ricciardi OMS, invece è Ricciardi perché nell'Organizzazione Mondiale della Sanità a quanto pare non ha nessun ruolo se non delegato da parte dell'Italia a stare lì a sentire. Ricciardi non è finita, se i contagi salgono tra 2 settimane dovremo richiudere, quanto gli piace questa prospettiva, no? Gli piace, tanto risaliranno i contagi, quindi richiudiamo, chiudetevi dentro casa, così siamo noi tecnici qui a decidere, a dominare le vostre esistenze. Test sierologici, ognuno fa da sé, ma non sono patenti di immunità. Apriamolo questo articolo di Repubblica. Oggi via l'indagine su 150.000 italiani, le regioni ne compreranno 2 milioni, i prezzi dai 25 ai 50 euro per i privati. Ma c'è chi punta a sbaragliare il mercato con kit a meno di 2 euro e nei laboratori scatta la corsa alle prenotazioni, capite? Cioè te lo devi fare da solo nella loro ottica, no? Devi dargli anche 25 o 50 euro per fare il test sierologico, quando invece lo dovrebbe fare lo Stato gratuitamente a tappeto e i soldi ce li dovrebbe mettere lo Stato per fare questi controlli a tappeto, e questo è uno strumento fondamentale per capire dov'è il virus e come comportarsi, non fare la fila al supermercato, andare al cinema, un posto sì e uno no, però tant'è, te lo devi pagare da solo, almeno questa è l'idea al momento. Le regioni ne comprano 2 milioni, vediamo quando inizieranno a metterli in piedi. Comunque sotto l'articolo c'è chi ha appena chiuso il bando e deve scegliere, come Lazio, che paura, Zingaretti. Chi ha già fatto gli ordini, come la Toscana, chi si guarda intorno ma potrebbe utilizzare più fornitori, come l'Emilia Romagna. Le regioni si buttano sui test sierologici e sono pronte ad acquistarne 2 milioni e mezzo. Capite che qui, in questo caso, diciamo, il fatto che ogni regione vada da sé dal punto di vista sanitario è un po' una bella sciocchezza. Si tratta di una prima tranche, tra l'altro, perché gli ordini saranno ripresi più avanti. Per chi produce e vende gli esami si annunciano buoni affari, visto che un kit può costare, a seconda delle tipologie, tra 4 e 7 euro alle regioni e tra 25 e 50 ai privati cittadini. Da oggi in molte aree d'Italia scatta poi l'assalto alla prenotazione dei test nei laboratori. Federlab Italia, 2000 associati circa, attraverso il suo presidente Gennaro Lamberti, annuncia di aver avviato una campagna interna per cercare test sierologici affidabili ma a prezzi convenienti e venire incontro così alle esigenze dei cittadini. Tre diversi esami, sono tre molto diversi i principali test. I tamponi vanno a caccia del virus, i sierologici, dei cosiddetti kit veloci, invece si concentrano entrambi sulla risposta immunitaria dell'organismo per scoprire se è entrato in contatto con il virus. Nello specifico si cercano le immunoglobuline G e le M, che si formano in tempi diversi, comunque a partire da circa 5-6 giorni dal contatto. Ma sono i test sierologici in laboratorio attraverso il prelievo del sangue i più attendibili. Se si trova un numero elevato di IgM significa che per il Covid è appena passato e può essere ancora presente. Le IgC invece, le IgG invece testimoniano un contatto più lontano nel tempo. Insomma, in Italia si è usata anche un'altra tipologia di kit, quella veloce, alcune regioni come la Toscana l'ha usata per osservare le condizioni di salute del personale sanitario e delle forze dell'ordine. Questi kit vengono definiti anche speditivi o pungitito, perché prendono la goccia di sangue dalla mano, esattamente come quando ci si misura il diabete, ma sono ormai considerati poco attendibili. In nessun caso comunque questo test può fornire con certezza che l'infezione è in corso. Quello che può farlo è solo il tampone, che va sempre fatto di fronte a un sierologico positivo e così via. Lo studio nazionale, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di avviare uno studio epidemiologico su 150.000 persone, individuando un campione stratificato, 6 età, in tutto il paese. Serve a capire quanto ha circolato in Italia il coronavirus, non a fare diagnosi né a dare patenti di immunità a chi risultasse positivo. Lo studio parte in queste ore, ci saranno percentuali del virus diverse ovviamente tra le regioni colpite. L'Istat, il Comitato Tecnico Scientifico, sta facendo questo studio per cercare di fare una, diciamo così, raffigurazione di ciò che è stato realmente l'impatto del contagio sugli italiani. È così. Via, leggiamo solo l'ultimo paragrafo, i costi e le previsioni. Per applicare un prezzo simile a tutti i clienti privati, Federlab, che raccoglie 2.000 titolari di laboratorio, annunciò di aver fatto partire una manifestazione di interesse rivolta alle ditte produttrici. L'idea è questa: creare un centro di acquisto unico per gli associati a fronte di un quantitativo specificativo, 100.000 test come partenza. L'obiettivo è contenere i prezzi di acquisto, che per entrambe le categorie di anticorpi non dovrebbe mai superare un range che sta tra i 45 e 50 euro, forse anche per spiazzare la concorrenza, aggiunge Lamberti. Ecco che Roche sta per piazzare a soli 1,42 euro il suo kit, 142 euro per 100 pezzi. Non è escluso che sia una mossa che inciderà sugli altri, e insomma si muovono anche i colossi dell'industria farmaceutica. Io dico sempre, forse sarebbe interessante avere un comparto pubblico dell'industria farmaceutica in Italia, o comunque tenere fortemente a cuore il comparto privato dell'industria farmaceutica in Italia, per non trovarsi appunto poi a dover fare i conti con grandi gruppi internazionali a cui poi dobbiamo dare soldi nostri per fare cose che magari potremmo saper fare da soli. Nel frattempo sotto è partita Brasil e Sleepwalk, che fanno parte della seconda parte della trasmissione, ma la lasciamo perché va benissimo così. Questa mattina i giornali ci danno più soddisfazione, si parlano di cose interessanti e non solo di queste sciagurate iniziative del governo su cosa fare e cosa non fare, se andare al mare chiusi dentro una busta di plastica o andare sull'autobus in fila per due col resto di quattro. Vediamo un po' lo smart working oltre la pandemia, cacciare l'esplodizzaio, vabbè, non ci interessa nulla. Vediamo la stampa se ha qualcosa di interessante per noi. Allora, il ministro Lamorgese, ecco le regole per ripartire. Non ce la posso fare. Ecco come spostarsi, dove andare e chi incontrare da oggi. Il nuovo modulo dell'autocertificazione. Ma sì, apriamo, dai. Andiamo a farci due risate anche con la stampa su queste indiscrezioni, che però non mi si aprono. Allora, non bisogna stampare una nuova autocertificazione se ancora non siete usciti di casa, basta quella vecchia. Questa è l'ultima buona notizia: il vecchio modulo va bene lo stesso, ma è meglio non dimenticarsi di tenerlo in tasca per andare al lavoro. Comunque vi ricordo, ovviamente, per chiunque di voi sia stato fermato, che tutto quanto poteva essere fatto tranquillamente quando venivate fermati dalle forze dell'ordine. È capitato anche a me, ovviamente, come tutti. Lei chi è, dove sta andando, ha il modulo? No, non ho il modulo, mi hanno detto che lo fornivate voi in caso, e il modulo ovviamente lo fornivano loro e c'era carta e penna, quindi non era obbligatorio partire da casa con il modulo in tasca, ma hanno fatto anche hanno anche lasciato intendere questo, per cui la gente non usciva se non c'era la cartuccia della stampante. Come faccio? Cioè, capite che è semplicemente un sistema oppressivo per tenere psicologicamente schiacciate le persone all'interno di un sistema appunto che vuole contenerti. Ma infatti io mi chiedo perché i partiti non chiedono il condono tombale, più che altro delle tombe fatte all'interno di questi DPCM, che sono tutti quanti stati dichiarati, almeno non da me ma da personaggi legati alla Corte Costituzionale, incostituzionali e legittimi. La vogliamo fare una grande e tombale chiusura di queste multe fatte in questo periodo di pandemia? Io direi proprio di sì. Comunque, la stampa: non bisogna stampare una nuova certificazione, vecchio modulo va bene lo stesso, ma è meglio non dimenticarsi di tenerlo in tasca per andare al lavoro. Comunque non sarà necessaria, basterà poter dimostrare alle forze dell'ordine dove si sta andando, magari con un tesserino aziendale. Per il resto c'è da fare attenzione alle ordinanze locali, che rischiano di modificare da regione a regione, talvolta anche a livello comunale, le regole sulla nuova vita degli italiani. Si comincia a lavorare, ma la ripartenza non è ancora per tutti, e anche sui settori coinvolti dalla fase 2 ci sarà qualche differenza tra una zona e l'altra. Restano le incertezze sugli amici, i rapporti di parentela, i legami affettivi, ma anche quelle, che riguardano alcune attività sportive, specie quelle che si possono fare al mare ma senza fermarsi sulla spiaggia. Capito? Cioè, il lavoro: dai 7,8 milioni di italiani che erano rimasti a casa in questi due mesi, lockdown quasi totale, l'attività ricomincia per circa 4,5 milioni. Con l'avvio della fase 2 ripartono molte attività industriali votate all'export, tessile, moda, automobili, e riparte l'edilizia insieme alle attività all'ingrosso legate proprio a questi settori. Lo seguono produzioni agricole, vabbè, insomma, tutte cose che sappiamo bene. Gli spostamenti: se fino ad oggi motivato per poter uscire di casa erano soltanto due, adesso raddoppiano. Lavoro, urgenze, visita ai parenti e stato di necessità. Tutto nei confini della regione di residenza. Per dire, la regione Lazio, anche pesca, o forse era la Puglia, mi pare di averlo letto nell'ordinanza del Lazio. Approfondiremo, cari amici. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti: industria, aiuti e reti 5G. Cina e Russia sfruttano il virus per avere più potere in Italia. E anche qui ovviamente vedete che la stampa di questa tesi la porta avanti da tempo, e vedete questa tesi da dove arriva del resto effettivamente al momento l'Italia è diciamo così tirata da una parte e dall'altra proprio su questi temi. Li apriamo, sì, anche se mancano 5 minuti alla nostra chat. Ecco qua che devo entrare con le credenziali perché è un articolo a pagamento. E ci prendiamo un secondo a questo punto. Eccoci qua, dall'inviata a New York, Russia e Cina si stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi, invece gli americani gli interessi non ce li hanno, eh? Lo fanno sempre nel nostro bene perché ci amano, siamo così, la nazione da cui tanti di loro provengono, io venivo dal paese dal Deitali, Madonna è nata in un paese della Basilicata, Robert De Niro è nato in Calabria e quindi loro ci vogliono bene e ci aiutano così. Senza, diciamo, chiedere nulla in cambio. Hanno delle basi americane militari sul nostro territorio, ma lo fanno perché ci amano. Invece Russia e Cina sono cattivi. Comunque Russia e Cina si stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi. L'allarme viene dal segretario della difesa americano Mark Esper, che con questa intervista esclusiva alla stampa invita Roma a tenere alta la guardia. Annuncia gli aiuti che il Pentagono fornirà al nostro paese. Non ci serve niente. Questa è un'altra tema importante, capito? Cioè, che quell'altro sciamannato si è precipitato a chiedere aiuti a mezzo mondo, è andato ad accogliere all'aeroporto chiunque veniva da Cuba, dal Pakistan, da mezzo mondo a chiedere aiuto, come se qui non avessimo le risorse per affrontare da soli quello che abbiamo affrontato. Comunque, il Pentagono fornirà al nostro paese aiuti, grazie, non ci servono, denuncia i rischi che correremo facendo costruire il network 5G a Huawei. Esper è stato compagno di corso del segretario di Stato Pompeo all'Accademia di West Point e fa parte del gruppo dei collaboratori più ascoltati dal presidente Trump. Ha servito bla 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 bla, curriculum, ovviamente la stampa deve metterci il curriculum per dare credenzialità al personaggio che ci rimbrotta e dice che ha servito durante la guerra del Golfo. Sentite dove arrivano, no? Ha servito durante la guerra del Golfo con i paracadutisti della 101esima Airborne Division, le mitiche Screaming Eagles, passata alla storia come il primo reparto che all'inizio dello sbarco in Normandia saltò dietro le linee naziste e poi ha comandato una compagnia del 3325 Airborne Battle. Insomma, no? Cioè, ci spiega che questo Esper è stato compagno di corso del segretario. Ci spiega insomma che è collegato al grande mito degli americani che ci salvano e che ci aiutano e poi insomma ci spiega sostanzialmente che dobbiamo preferire i sistemi che arrivano dagli Stati Uniti piuttosto che quelli che arrivano dalla Cina. Io dico, boh, una nazione come la nostra che era avanguardia anche nel campo delle telecomunicazioni un tempo, si deve trovare, diciamo così, a mettere in piedi reti 5G con i cinesi o con gli americani. L'annuncio di Trump non ci interessa, sul vaccino o ci interessa, non lo so, abbiamo già analizzato un po' quello che c'è dietro e abbiamo già prospettato quella che è la nostra visione, ma lasciamo perdere visto che sono le 9 e voglio dialogare con voi che mi scrivete qui sulla chat di Telegram. Tanto poi voglio dire, sulla stampa non c'è niente, articolo su Benji e Fede si mettono a nudo, Gabriele Corsi tra i fratelli del trio I Giochi in TV, quanto mi mancano gli abbracci, ma... Eccoci, eccoci, ci eravamo fermati un secondo ad ascoltare questa musica rilassante. Entriamo nella nostra chat di Telegram, ricordo redazione RBN, la trovate nella barra di ricerca di questa importante applicazione di messaggistica che è diventata anche qualcosa di più. Si possono creare gruppi, canali, chat come questa in cui ci sono dei programmini che ci consentono di dialogare con facilità e tranquillità. Emanuela Volca, scusa, mi è sfuggito forse il cognome, non lo dico, si era collegata già alle 5.19 per mettere un link a un Twitter di Nonell'Arena, all'intervento telefonico del PM Nino Di Matteo Nonell'Arena con le dichiarazioni esclusive. Fui chiamato a dirigere il DAP, poi il ministro cambiò idea, i boss non mi volevano, e grande polemica attorno a questa vicenda, ovviamente un po' tutta da provare e da comprovare, che viene utilizzata oggi per attaccare i 5 Stelle. Sì, che buona fede non sia un fulmine di guerra, si era abbastanza capito, posso immaginare che c'è molta più incapacità gestione parallela del potere all'interno del suo ministero dietro, che sarebbe altrettanto grave, dietro determinate decisioni, piuttosto che una volontà diretta di buona fede di favorire Tizio invece che Chiaio, che poi ha portato alla scarcerazione dei boss. Ma tant'è che i 5 Stelle siano incapaci, inetti e anche pericolosi, lo abbiamo già capito molto bene, e se qualcuno vuole sfruttare queste cose per fare l'attacco al governo lo faccia pure, purché sia un attacco definitivo, raga, qui non se ne può più, cioè il governo deve cadere, devono andare a casa e bisogna chiedere di tornare al voto per scongiurare qualsiasi altro tipo di ipotesi come governi tecnici, Colau, Draghi o similari. Questo che vorremmo sentire dall'opposizione, piuttosto che le polemiche su polemiche, ma mai l'attacco forte, diretto, convinto. Emanuela mi scrive: mi scuso per l'ora indecente, erano le 5.34, ma io ero sveglio comunque. Cara Emanuela, qualora non l'avessi visto in diretta desideravo leggessi subito, anche perché non credo che troverai sui giornali, effettivamente non l'abbiamo trovato, attenzione, che non si sono mai occupati della vicenda, accenno di quanto dichiarato da Di Matteo. Cosa ne pensi? Credi che sia un punto di non ritorno per questo governo? Sì, potrebbe essere un punto di non ritorno, che sia stato fatto intenzionalmente, è tutto da dimostrare, che i 5 Stelle siano pericolosi e inetti, già l'ho detto. Quello che manca è l'affondo diretto dell'opposizione, cioè chi è che deve chiedere la fine di questo governo se non l'opposizione? Chi è che deve richiedere di tornare al voto se non l'opposizione? E quindi lo facciano. Buongiorno Stefano, ti prego, fai un appello nazionale contro chi espone il tricolore al contrario. Sì, hai perfettamente ragione, non si espone il tricolore al contrario. A volte può capitare nelle dirette Facebook, per esempio in quella ultima che ho fatto io, quando abbiamo fatto la consegna alimentare, sotto della gente mi scriveva il tricolore al contrario, i comunisti intervengono e scrivono ma anche il tricolore sapete mettere. Ecco, quando si fa la diretta Facebook l'immagine è invertita, speculare, come se fosse allo specchio, ecco perché vedete il rosso dalla parte sbagliata, cari compagni. Comunque sì, fate attenzione a questo tricolore, se lo esponete e se lo mettete come mascherina, mettetelo come va messo, cioè non al contrario. Buongiorno Monica, buongiorno Simone, ormai senza sveglia pronto ad ascoltare la trasmissione, grazie Simone. Buongiorno Massimiliano, benvenuto in questa fase 1. Niente, oggi lavoro in diretta, lavoro in ditta e non da casa, in barba ai 450 che godono dell'immunità preventiva per le idiozie che dicono, e parlava dei saggi, dei tecnici. Quindi Massimiliano, probabilmente sei in azienda e non a casa ad ascoltare la rassegna stampa e mi mandavi il messaggio alle 7.33, ecco perché forse presto, o magari dal 18 maggio, dovremo cambiare anche l'orario di questa rassegna stampa. Poi Sere Gattara mi manda: è stato più facile capire il 5 maggio di Manzoni che il 4 maggio di Conte. È una slide che gira un po' in rete per prendere in giro il Presidente del Consiglio, giustamente. Fabius, buongiorno, un saluto e un augurio di buona giornata. Oggi ti ascolto dal computer dell'ufficio, inizio a lavorare, cordialmente Fabio. PS, ieri parlando con colleghi e amici veneti mi hanno inoltrato il link di un video di un'iniziativa di protesta. Leggo il link per conoscenza, il link per conoscenza se ti interessa. Iniziative di protesta, sì, ne ho detto, si sono registrate in diverse città, sia sabato in diverse città con manifestazioni organizzate da un gruppo che si chiama Mascherine Tricolori, sia da imprenditori legati a Confindustria, Confcommercio, sindaci, insomma, c'è stato un sabato e una domenica frizzanti e molto molto interessanti, e va bene così. Buongiorno Simone, finalmente lunedì e finalmente di nuovo la rassegna stampa. Ultima cosa da dire, sardina spia. Sì, avete letto, forse le sardine si sono preoccupate, ma ritroviamo l'articolo. Le sardine si sono preoccupate di dire cosa in tutto questo marasma. Sardine, manifestazioni, scusate, scrivo direttamente sulla barra del Google, le sardine denunciano ADN Cronos sui Telegram. Ci sono gruppi per manifestare già da lunedì. È il timore che diventa realtà. Denunciamo i gruppi creati su Telegram per organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 maggio. Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l'uso di Telegram si preparano a riempire le piazze per il 4 maggio. Autonomi, che cosa brutta, non come loro che sono organizzati dal PD e dalla sinistra in generale, ecco perché hanno scritto questo nel loro comunicato, gruppi autonomi, attenzione, insieme a che qualcuno si muove senza avere il beneplacito del partito o senza avere dietro i parlamentari come ce li avete voi, comunque lo denunciano le sardine che pubblicano il link a gruppi Telegram che invitano a scendere in piazza lunedì. Dice, questi gruppi come Lombardia Reattiva, Sicilia Reattiva, invitano a scendere in piazza, contano già 1721 iscritti, quello del Veneto 1400, l'Emilia Romagna 1400, Liguria 627, Lazio e così via. Beh, ricordo che il gruppo delle mascherine tricolori, per esempio, che è uno di quelli che sono scesi in piazza, senza chiedere il permesso alle sardine, ne conta 6.000 quasi già da oggi. E così via, le sardine continuano, non c'è riflessione, solo una sciocca impulsività che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano, scrivono le sardine. La parte più triste di questo scenario è la sensazione che proprio alcuni esponenti abbiano con le loro esternazioni fomentato parti della popolazione ad assembrarsi contro le scelte del governo. No, che cattivo. Comunque va bene, insomma, le sardine ridicole sempre di più, distanti, scollegate dalla realtà sempre di più, tanto ormai hanno capito tutti chi sono e che cosa vogliono, ma neanche a dirlo e a sottolinearlo. Buongiorno anche a te, l'altro Gianluca. Luisa, buongiorno, buona fase 2. Le follie fantascientifiche aumentano sempre di più. Belle le piazze delle mascherine tricolori. Sì, c'è stato un bel sabato in piazza fra varie associazioni e organizzazioni che hanno manifestato, come giusto che sia. Cara Luisa, Maurizio, buongiorno, buona ripresa, vedremo insomma che ripresa sarà. Ciao Vincenzo, sto vedendo la serie TV Sky Diavoli, sconcertante verità sul mondo finanziario collegata alle grandi crisi economiche dei popoli, lo consiglio, ti ringrazio, me la vado a vedere pure io, non appena possibile, magari rinnovo l'abbonamento a Sky o a Now TV, penso che sia anche lì. Vedremo, caro Vincenzo. Gianluca mi scrive, buongiorno Simone, il prof Sabelli dice praticamente quello che dice Casa Pound. Sabelli, non si può accedere al MES senza essere sottoposti a condizioni. Certo, Gianluca, lo diciamo noi, lo dicono un po' tutti, è abbastanza chiaro. Il MES è regolato da trattati che per essere modificati bisogna modificarli in 28 paesi all'unanimità, quindi altro che. Sapelli, che è un bravo uomo, era fra l'altro uno di quelli proposti come presidente del Consiglio, ministro dell'economia, quando nacque poi il governo Conte, uno dei nomi invisi a Mattarella, uno dei motivi per cui poi ci siamo ritrovati questo sconosciuto sul groppone, ma ricorderete, sconosciuto dico Conte, ricorderete, era il periodo in cui quell'altro simpatico bamboccio che oggi fa il ministro degli esteri si affacciava sui social a dire che voleva mettere sotto impeachment il Presidente della Repubblica, capito? capite? Cioè, ma tanto, allora forse ancora non si era capito bene che questi avessero una parola per ogni minuto, dell'ora e per ogni ora del giorno. Allora, poco chiaro, abbiamo iniziato a scoprirlo, no? Che hanno cambiato idea su Mattarella, sul PD, sulle autostrade, su tutto hanno cambiato idea questi. Figuratevi sul MES. Anche te, Matteo, buongiorno. Mi dici cosa ne pensi dell'incarico revocato dal PM di Matteo, dal ministro della giustizia attuale, perché inviso ai boss, l'ennesima punta di un iceberg che rappresentante un sistema totalmente malato. Ti ascolto con piacere, ripeto Matteo, anche qui ovviamente da provare, un buono scandalo, un buon motivo per dare magari un gancio secco al governo, lo facesse l'opposizione. Noi speriamo ovviamente che cada questo governo, con questa vicenda o con altre. Sarebbe il momento di chiedere che se ne vadano presto a casa. Buongiorno Andrea, buongiorno Bruno. Cioè, qualcuno mi manda una piccola GIF con inoltrato, non riesco a vedere da chi, una piccola GIF di un cagnolino con gli occhiali da sole. Gianluca, buongiorno, clamorosa telefonata di Antonio Di Matteo in questi minuti in diretta trasmissione all'Arena e mi fai sotto un riassunto di quello che è uscito, ripeto di nuovo, bene, ottimo, speriamo sia motivo per far cadere il governo, anche se poi alla fine tutto quello che viene detto va sempre, diciamo, in qualche maniera comprovato. Dubito fortemente che questo governo cada su questo scandalo, staremo a vedere. Buongiorno Pietro, ciao Simone, se i politici sono scarsi e i giornalisti non sono migliori, ma questo è vero, ahimè, purtroppo, e ripeto, per esempio la critica alla Botteri, più che sulla permanente o sulla camicetta, andava fatto sul fatto che fa propaganda continua e palese per il globalismo, per la sinistra globale, questo magari era più interessante da tirar fuori. Striscia, diciamo, è caduta, è scivolata su una buccia di banana, secondo me. Allora, Pietro ci scrive che nelle limitazioni, mi mandi una slide dove hai sottolineato, il limite di due persone per auto distanziati di almeno 1 metro, di fatto uno seduto davanti e uno dietro. Se c'è solo il conducente, deve tassativamente essere seduto davanti dal lato del volante. No, dove lo volevamo mettere? Il conducente. Mamma mia, ragazzi, che cialtroni. E il tuo riferimento ai giornalisti ovviamente magari non era alla Botteri, ma era a questo articolo qua dove questo giornalista ha scritto questa cosa. Se c'è il conducente deve essere tassativamente seduto al volante. No, perché ci sono anche le macchine che vanno da soli, a quanto pare, eh? Grazie alla tecnologia 5G. Arianna mi scrive, mi manda inoltre un articolo. Trump si oppone al sistema di tracciamento dei vaccini di Bill Gates. L'amministrazione Trump si oppone al sistema di tracciamento dei vaccini di Bill Gates. Arianna poi mi scrive, libertà personale, Trump qualcosa la sta facendo, mentre Conte lo accoglie con le fanfare. E qui io mi ero rifiutato di aprire gli articoli sul vaccino, però a questo punto mi corre l'obbligo di dare un'occhiata. Trump vaccino pronto entro l'anno, pronti a collaborare con tutti i paesi per la formula, ma poi rivede al rialzo le stime del virus, va bene. Trump dice avremo il vaccino entro l'anno, ne sono convinto. Trump lo ripete diverse volte, probabilmente per bilanciare l'altra notizia, quella dei morti e dei contagi sul vaccino. Gli scienziati e agenzie americane stanno davvero forzando i tempi. Il National Institute of Allergy e vabbè, infezioni varie, guidato da Anthony Fauci, sta seguendo diversi progetti promettenti. Quello in fase più avanzata è sviluppato dalla società Moderna, base a Cambridge in Massachusetts, che lunedì 27 aprile è passata alla fase 2, i test su centinaia di volontari. Il problema adesso è chi produrrà per primo la formula anti-Covid. Trump ha assicurato che non gli interessa e che è pronto a collaborare con tutti i paesi. Ci sono però passaggi industriali e tecnologici complessi. Moderna ha appena stretto un accordo con una multinazionale svizzera, la Lonza Group, il contratto prevede la collaborazione, ma qui non trovo notizie di Bill Gates, ma magari giustamente invece dovevo semplicemente andare ad aprire il link che mi mandava la brava Arianna. Lo apro, seppur un po' così, forse dubbio. Vediamo, l'amministrazione Trump si oppone al sistema di tracciamento dei vaccini di Bill Gates per motivi di libertà personale. L'amministrazione Trump si è dichiarata contraria al tracciamento digitale proposto che potrebbe informare le autorità sulla storia di vaccinazione di un individuo. La misura orwelliana è stata proposta dall'oligarca tecnocratico, diciamo che già un articolo scrive queste cose, mi sembra poco articolo. Oligarca tecnocratico Bill Gates, che sta tentando di sfruttare la pandemia di coronavirus per avvicinarsi più alle vaccinazioni obbligatorie. Alla fine avremo alcuni certificati digitali per mostrare chi è guarito o è stato testato di recente, e quando abbiamo un vaccino chi lo ha ricevuto, ha detto Bill Gates durante un'apparizione. Insomma, si calca la mano sulla ingerenza di un miliardario, uno stramiliardario americano, sul mondo dei vaccini, che riguarda poi la salute di tutti noi. E giustamente Arianna sottolinea che è strano che questo Bill Gates abbia così credito qui in Italia, e che sia stato addirittura che abbia avuto un incontro privilegiato con Giuseppe Conte, per quanto può valere Giuseppe Conte, diciamo, cioè poco e niente. Cura al plasma, arrivano in assa a Mantova, De Donno, non mi fermo, vediamo un po'. Ovviamente, come al solito, non ci possiamo aspettare nulla di buono quando si innestano certe polemiche in Italia. Apriamo l'ottimo secolo di Francesco Storace, leggiamo questo articolo. Pamela, incinta, curata con il plasma, arrivano in asse in ospedale. Lo pneumologo dice: non mi intimidite, c'è stato anche un acceso scontro fra Burioni e De Donno. Vediamo, coronavirus, una donna incinta, Pamela. Sta bene dopo la cura col plasma iperimmune all'ospedale di Mantova, ma alle porte dell'ospedale hanno bussato in asse, chiedono informazioni sulla cura, la terapia sperimentale è somministrata fuori protocollo in ambito compassionevole, precisa il direttore generale dell'AST di Mantova, Raffaello Stradoni, che riporta la notizia della richiesta dei NAS. La terapia con il plasma iperimmune, utilizzato in pazienti Covid in condizioni critiche, è diventata molto popolare sui social, suscitando diverse polemiche fra gli addetti ai lavori sulla sua efficacia. Il plasma iperimmune ci ha permesso di migliorare ancora di più i nostri risultati, è democratico, del popolo per il popolo, nessun intermediario, nessun interesse, solo tanto studio e dedizione, soprattutto è sicuro, nessun evento avverso, nessun effetto collaterale, rivendica su Facebook Giuseppe De Donno, direttore di pneumologia del POMA, dove è stata condotta la sperimentazione. Uno studio alla ricerca di una cura per il Covid-19 è stato portato avanti congiuntamente al Policlinico San Matteo di Pavia da marzo. Quindi stiamo parlando di persone assolutamente inserite nel contesto della sanità pubblica e ospedaliera, non parliamo di scienziati pazzi, di quelli che fanno le infusioni con le cellule staminali o altre cose, quindi mi sembra strano tirare su tutta questa polemica per iniziare a dipingere questa terapia e il De Donno come uno stregone. Comunque, sul caso della donna incinta trattata con il plasma iperimmune è tutto in regola per De Donno, che scrive: ho letto su qualche quotidiano che la mia ormai figlioccia non avrebbe avuto i requisiti per ricevere il plasma. Beh, nei criteri di esclusione non è prevista la gravidanza, sottolinea, quindi tutto ok. Lo dico perché un protocollo va rispettato, ma certo, quando fosse possibile salvare vite concederei con deroga per uso compassionevole. Lo pneumologo sta utilizzando il plasma su un altro giovane paziente sottoposto alla seconda infusione, il nostro giovane amico che, come vi avevo anticipato, sta sorprendentemente bene, così anche Pamela. Se qualcuno crede di scoraggiarmi, scriveva De Donno sempre su Facebook, che non ci riuscirà. Oggi, dopo l'infusione di plasma iperimmune, ormai il paziente sta molto meglio, la febbre è quasi scomparsa, migliorata l'ossigenazione, meno ore di ventilazione meccanica, tutto come da protocollo. Non sempre riusciamo a salvare tutti, ma il più delle volte sì. E se qualcuno volesse solo provare a intimidirmi, dovrà rispondere, vabbè, sulla sua coscienza. Insomma, polemiche purtroppo attorno a questa vicenda del plasma iperimmune e di questa terapia messa in piedi dallo pneumologo di Mantova. Seguiremo ovviamente gli sviluppi. ovviamente i media, invece di andare a guardare le evidenze tecniche e scientifiche, proveranno a mettere in piedi il solito derby all'italiana, plasma sì, plasma no, io sto con questo, io sto con quell'altro, e comunque ovviamente è un dibattito che distrae e che non fa bene a nessuno. Io non ci cado in queste cose che ho visto, rivisto e stravisto in Italia purtroppo in tantissimi anni. Plasma o altro, antivirali o altro, abbiamo imparato a combattere efficacemente il virus, quantomeno rispetto a prima, quando la gente veniva lasciata morire in casa con la tachipirina. Quindi non dobbiamo, ripeto, avere paura del contagio, ma dobbiamo mettere in campo un sistema sanitario pubblico di prossimità imponente, in grado di intervenire, di fare il tampone, di fare il test sierologico e di avvicinare chiunque abbia il minimo sintomo per capire se è coronavirus o se non è coronavirus, e se è coronavirus far partire una terapia adeguata, così come si sono salvati i personaggi famosi, gli Zingaretti, Porro e tanti altri. Dobbiamo poter intervenire subito, lì appena c'era 37,5 di febbre è arrivato il mondo a controllarli. Buongiorno Maci, questa storia di buona fede come la vedi? Ne ho parlato abbastanza, insomma, diciamo, vedremo come sviluppa. È un buon motivo per attaccare il governo, va tutta verificata, ovviamente, come tante altre cose, però insomma può dare là per un buon, può essere un buon assist per l'opposizione per iniziare a dire qualcosina di più rispetto a che questi non ci ascoltano, si sono chiusi nel palazzo, non prendono in considerazione le nostre proposte. Chiedete lo scioglimento delle camere e la fine del governo, invece che stare lì a strillare, a dire alle categorie, no, vedete, noi la soluzione ce l'abbiamo, ma non ci ascoltano. Quindi? Domanda, me lo scrive Gu 85, so che non è di attualità, ma che ne pensi di Casini futuro Presidente della Repubblica? Io lo preferirei a qualche sinistroide tipo quelli avuti fino ad oggi. Certo, se mi dice meglio Casini o Prodi, ti posso dire che è meglio Casini tutta la vita. A me interesserebbe sapere che diamine, come diamine la vede un Presidente della Repubblica su alcune questioni molto importanti. Ma qui la figura del Presidente della Repubblica purtroppo in Italia è quella di un totem intoccabile, no? Una cosa che, una sorta di diciamo così, pupazzone a cui non ti puoi neanche avvicinare, che non deve lasciar trasparire neanche una sorta di pensiero politico, soprattutto prima di essere eletto. Poi man mano che balla nel tempo il pensiero politico esce, come infatti sentite Mattarella quanto sbraita a favore dell'Unione Europea, a favore della globalizzazione, contro le nazioni, contro il nazionalismo. Sarebbe buona, cosa buona e giusta, che il Presidente della Repubblica fosse una figura politica. Per questo appoggio comunque l'idea del presidenzialismo, piuttosto che la Repubblica bicamerale perfetta col Presidente della Repubblica eletto dai partiti che sono eletti a loro volta. Comunque Casini, io non ci vedo niente di buono, insomma, te lo dico già chiaramente, caro Gu. Gianluca mi manda un link, violenza al supermercato, immigrato quarantenne molesta ragazza tra le corsie del supermercato. Ovviamente continuano gli abusi e le prepotenze da parte di persone che non dovrebbero trovarsi qui e che non abbiamo la forza di rispedire in Africa. Anche questo tema abbastanza dimenticato, diciamo così, coperto da tutte quante le emergenze del coronavirus, ma di sbandati è ancora piena la nostra amata Italia, di persone che stanno qui senza nessun titolo e che non sanno cosa fare dalla mattina alla sera. È purtroppo piena l'Italia e speriamo, insomma, che magari anche con un cambio di governo si trovi la forza per rimandarle a lavorare ai propri paesi. Buongiorno Innocenzo, non è strano che appena sembra essere stata trovata qualcosa che funzioni contro il virus, mi riferisco al plasma, si cerca di intimidire i medici con l'invio dei NAS. I NAS non vengono inviati quando si testa su esseri umani un vaccino con un anno di anticipo sulla tabella di marcia normalmente in uso? No, lì no. Anche il Papa ha parlato di vaccini. Sembra che la linea sia stata già tracciata e non sembra certamente disinteressata. Anche qui, come non darvi un minimo di ragione, cioè sul fatto che comunque tutto ciò che non è lo studio sul vaccino, ovvero le terapie applicate fin qui, gli studi sui farmaci, sul plasma e su tante altre cose, vengano tutte quante sostanzialmente un po' messe da parte alla ricerca del miracoloso vaccino poi prodotto dalla multinazionale e diffuso magari dalla multinazionale privata e diffuso magari dalla da Bill Gates e similari. Io sono d'accordo con voi, dobbiamo intensificare gli studi su quanto già stato fatto negli ospedali piuttosto che concentrarci sul vaccino, quando arriverà, chi lo farà. Mio fratello è avvocato nel milanese, sta avanzando contestazione alle sanzioni fatte ad alcuni suoi clienti, e certo, è giusto, giustissimo, le faremo anche noi tutte le dovute contestazioni per ogni multa fatta in base a dei decreti che sono sostanzialmente anticostituzionali. E poi proseguiamo con Seregattara, sto sulla spiaggia con i cani, confermo, ci sono i pescatori, attenta cara Seregattara, arriverà l'elicottero della finanza e atterrerà sulla tua testa per spingerti via, riportarti all'interno di casa, non si può stare in spiaggia. Ricorderete tutta la scena, tutti quanti la scena comica dell'elicottero della Guardia di Finanza con sopra la giornalista di Barbara D'Urso che urlava Barbara, Barbara, lo abbiamo visto, eccolo lì, sta scappando, un povero signore col cane che lo portava lì sulla spiaggia di Venezia, cose incredibili. Francesca Romana, buongiorno, Simone ben trovato, Conte cita Platone, la Meloni, Renzi e Salvini lo accusano di pieni poteri, il tutto mentre il 9 maggio l'Unione Europea decide di noi, esatto, poi alla fine vedete che le sovranità vere, le cose interessanti purtroppo stanno sopra la nostra testa, si decide sempre altrove, vedremo cosa deciderà, c'è una decisione importante domani mi pare in Germania, la Corte Costituzionale tedesca si pronuncia sull'idea del debito comune e sull'idea che la banca centrale possa finanziare direttamente i debiti degli stati. E dopodiché c'è l'Eurogruppo, da cui non uscirà niente di buono, ve lo posso garantire, se non le frottole di Conte. Buongiorno Anna, anche a te. Buongiorno Gianluca, che parti con la maglietta della Pivert, bella questa qua, col logo, con la vela, con sopra il picchio, molto molto bella. Con queste onde stile giapponese, le nuvole, molto molto ben fatto, devo dire, questa maglietta e questo logo della Pivert, andate ovviamente sul sito della Pivert, acquistate prodotti made in Italy, favorite il nostro commercio, ricordo la Pivert, ricordo la libreria, la testa di ferro e un sacco di altre iniziative imprenditoriali che vanno assolutamente sostenuti. Buongiorno Sugar, anche a te, la tua posta del cuore, buongiorno Adrimes, buondì, vorrei ricordare che i dipendenti statali fannulloni sono anche tutti i medici e gli infermieri, esatto, carissimo, sì perché poco fa, stamattina ho fatto un'invettiva a favore del dipendente pubblico, spesso bistrattato, sicuramente nel pubblico c'è da rivedere una marea di cose, soprattutto i controlli per chi magari per chi lavora, per chi non lavora, abbiamo visto tanti scandali, ma poi spesso tutti questi scandali sono sempre tirati fuori quando serve, ripeto, è chiaro che se c'è un fannullone conclamato che si fa abbeggiare e poi va a fare la spesa, lo devi colpire come se non ci fosse un domani, e da qui ad attaccare tutta una categoria, insomma ne passa di acqua sotto i ponti, perché anche poi è una delle prime cose che la Troica propone, quando arriva la Troica si abbattono gli stipendi ai dipendenti pubblici, si cerca di licenziarne un bel po', di privatizzare tutto e tutti i servizi messi in campo da parte dello Stato, fuorché poi scoprire che quei dipendenti pubblici che hai licenziato o che paghi la metà non spendono più i soldi, no? nei locali e nei negozi di quelli che dicevano che i dipendenti pubblici andavano tutti quanti licenziati perché erano dei fannulloni. Oh, mi è ripartito il valzer, no, rimettiamo la canzone della seconda parte, anche perché sono le 9.30 e i messaggi sono quasi finiti, ma ce ne sono e quindi li leggerò sforando il mio orario. Alessandro, buongiorno. Per le sardine si deve manifestare solo contro l'opposizione perché non si opponga. Che strani personaggi. Vai avanti così, sei grande e non mollare. Alessandro da Follonica, bellissima Follonica, ci ho passato la mia infanzia in campeggio. Spero di tornare presto. Un saluto a tutti quelli che sono in ascolto da Follonica. Gumi scrive ancora, non mi piace Casini, ma ritengo il prossimo Presidente della Repubblica importante, meglio lui di altri, tipo Napolitano e Mattarella. Realisticamente può essere un nome accettabile anche dall'opposizione, anche perché Tremonti non lo accetteranno mai, ad esempio. Beh, allora sarebbe il caso che Casini sia questa speme di candidarsi Presidente del Consiglio, che poi non ci si candida Presidente della Repubblica, scusate, ma si viene nominati. Però se sei in odore dovresti iniziare magari a fare qualche dichiarazione più interessante per cercare di convincere le parti politiche che ti devono sostenere. Ahimè, questo è lo schema in cui ci si muove in questa Repubblica, che non è una Repubblica presidenziale, ma una Repubblica parlamentare che poi nomina un Presidente della Repubblica. Quindi Casini, se vuoi che qualcuno ti dia un po' di sostegno, parla, dici cosa vuoi, dici come la vedi, l'Europa, l'Unione Europea, la globalizzazione, la moneta, questi sono i temi importanti, il resto è tutta aria fritta. Buongiorno Marcello, ci sono e ti ascolto, un abbraccio anche a te. Riccardo, di cosa ci parlerai sul nuovo numero del Primato Nazionale? Ah già, c'è un articolo in uscita sul nuovo numero del Primato Nazionale, che non so se esce già oggi, però c'è un articolo sull'Unione Europea, ci sono, diciamo così, su questo numero del primato, due visioni diverse, diciamo, sull'Unione Europea, due visioni contrastanti, che sono comunque espressioni che arrivano dallo stesso mondo, dallo stesso ambiente, diciamo, no? Che è l'ambiente in qualche modo legato a Casa Pound, legato alla vecchia destra radicale, a tutto ciò che è stato l'evoluzione di questo mondo dal 45 fino ad oggi. Ci sono teorie contrastanti sull'utilità dell'euro, sull'utilità dell'Unione Europea. Abbiamo fatto un po' di polemica sana fra amici, ovviamente, ma con la giusta fermezza, e questa polemica la trovate sul prossimo numero del Primato Nazionale. Anche qui frizzanti dibattiti che difficilmente troverete altrove, e quindi compratevelo, poi magari quando esce lo pubblicizzeremo a dovere, magari anche domani mattina. Ciao Simone, come promesso ti ho inviato il link del giocatore Cantona contro le banche, me lo sono perso però fra tutti questi messaggi, poi me lo ricerco, magari ne parliamo domani, caro Giancarlo. Emanuela mi scrive sempre dell'attacco e mi riporta una dichiarazione della Meloni: dopo la dichiarazione del magistrato Nino Di Matteo nell'arena, i disastri si aggiungono ombre sul comportamento del guardasigilli Alfonso Bonafede. Bene, ripeto, chiediamo la caduta del governo e lo scioglimento delle Camere. Forza opposizione, datevi da fare, perché su questo punto non vi si sente tanto bene e con la giusta e dovuta forza. Del resto, comunque, il nostro tempo è finito, ci risentiamo domani alla solita ora, dalle 8 alle 9 e mezza, sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti voi. Ni le bien.